State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Dopo una giornata, quella di martedì 19 luglio, piena di incontri e di trattative con i vari leader di partito, Mario Draghi si è presentato all'esame del Senato per verificare quale sia il supporto che la sua azione di governo ancora conta, dopo la bomba fatta esplodere dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, prima con il documento che elencava 9 punti fondamentali per assicurarsi il loro sostegno, e poi quel sostegno facendolo mancare proprio al Senato la settimana scorsa, rifiutando di votare per il decreto aiuti. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta aveva detto: mi sveglio sereno, sarà una bella giornata. Ma per i sostenitori più convinti del governo Draghi una bella giornata non è stata, con Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle che non hanno partecipato alla votazione di fiducia. Fiducia che poi è arrivata, ma che non impedirà, secondo fonti parlamentari, le dimissioni di Mario Draghi nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio. Noi approfondiamo ora quanto sta accadendo tra Parlamento e Palazzo Chigi collegandoci con il giornalista Carlo Fusi a Roma. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Grazie.
Carlo, direi di partire semplicemente con la cronaca di questa giornata così movimentata.
Sì, è stata una giornata appunto movimentata, vissuta sulle montagne russe e che ha avuto anche tratti un po' surreali. Però la sostanza è questa, cioè che una settimana fa sul decreto aiuti i 5 Stelle non avevano votato la fiducia che il governo aveva posto, dunque Draghi era salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni, visto che era venuto meno uno dei partiti della maggioranza di cosiddette larghe intese. Mattarella aveva rifiutato quelle dimissioni, invitando Draghi a confrontarsi in Parlamento, a parlamentarizzare la crisi, così come si dice. È successo che una settimana dopo, parlamentarizzando la crisi, Draghi si è trovato contro sul voto di fiducia non più solo i 5 Stelle, ma anche il centrodestra cosiddetto di governo, cioè Salvini e Berlusconi, che quando si è trattato di votare appunto il documento presentato da Pier Ferdinando Casini, che sostanzialmente diceva di due righe, che diceva: il Senato approva considerazioni del Presidente del Consiglio e passa all'ordine del giorno, beh, insomma, questo documento non l'hanno votato. Al di là dei meccanismi procedurali, che cosa è accaduto? È accaduto che Draghi si è presentato in Senato con un discorso molto forte, molto a tratti anche drammatico, dicendo: beh, insomma, io sto qua da 18 mesi perché il Presidente della Repubblica mi ha dato l'incarico di fronteggiare alcune delle emergenze italiane, quella del Covid, quella economica, del PNRR. Io ho fatto il mio lavoro, sono stati raggiunti risultati importanti, si è trattato di un miracolo civile, ha detto addirittura a un certo punto Draghi, e questo perché appunto la maggioranza di larghe intese, così vasta, composita, eterogenea, però ha tenuto perché insomma pervasa da un afflato unitario proprio per affrontare queste difficoltà. In realtà poi negli ultimi mesi questo spirito è venuto meno e dunque si tratta qui di capire, ha detto Draghi, rivolto al Parlamento, se questo patto lo vogliamo riconfermare, senza però poi dopo fiducia di facciata con ultimatum, che se, insomma, riconfermare il patto per andare avanti fino al termine della legislatura, oppure se invece queste condizioni non esistono più. E beh, insomma, la giornata di ieri ha confermato che queste condizioni non ci sono. La maggioranza di larghe intese ormai è a brandelli e lo scenario più probabile è che il Presidente della Repubblica, stavolta, visto che tra poche ore il Presidente del Consiglio salirà di nuovo al Quirinale per rassegnare, stavolta in maniera irrevocabile, le dimissioni, il Presidente della Repubblica appunto questa volta le accetti e presumibilmente avvii il percorso che porti a elezioni anticipate, si parla del 2 ottobre. Un brutto colpo per l'Italia, perché rinunciare a una personalità come Draghi è insomma, diciamo, una specie di harakiri, e tuttavia se la maggioranza non c'è, non c'è, e ormai quella di unità nazionale che conoscevamo è evaporata, e questo dunque apre la strada alla crisi di governo e forse, come dicevo prima, anche all'interruzione anticipata della legislatura.
Carlo, ci puoi spiegare la scelta di non partecipare al voto che ha compiuto il Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia e Lega, piuttosto che il votare contro? Che significato ha?
C'è un significato procedurale e uno un po' più sottile, più politico o politologico, se volete. Allora, il significato procedurale è che per essere valido il voto di un'assemblea parlamentare come il Senato deve vedere la partecipazione al voto della maggioranza dei aventi diritto, quindi 142 senatori, tanto per capirci. Cioè, serve quella maggioranza là, senza di quella non si raggiunge il numero legale e teoricamente la votazione è nulla, quindi bisognerebbe ripeterla. Dunque, i parlamentari, i senatori dei 5 Stelle sono rimasti in aula perché così hanno consentito di raggiungere il numero legale senza dover ricorrere a una seconda votazione che, insomma, diciamo, avrebbe ridicolizzato un po' tutta la vicenda, e questo, insomma, ha fatto sì che quel voto là abbia poi determinato effettivamente una fiducia per il governo, perché ci sono stati 98 sì e poche decine di voti per il no, però una maggioranza, insomma, molto al di sotto di quella che è politicamente agibile e percorribile. L'altro motivo, quindi questo è il motivo procedurale, poi c'è anche un altro motivo un po' più di fondo, cioè se Draghi non viene sfiduciato, cioè non ottiene un voto negativo che, insomma, diciamo, a quel punto gli legherebbe le mani inevitabilmente, ma ottiene una fiducia anche se amputata, beh, insomma, rimane nel pieno delle sue funzioni e questo gli consente di poter fare delle cose, per esempio l'attuazione dei decreti delegati per delle deleghe per poter ottenere i risultati necessari del PNRR, con la pienezza, non proprio la pienezza, ma insomma, diciamo, la quasi pienezza dei suoi poteri, cosa che invece non potrebbe succedere se lui di fronte a, si fosse posto di fronte al Parlamento e questo gli avesse votato la fiducia. A quel punto non rimaneva che dimettersi e rimanere in carica solo per il disbrigo degli affari correnti. È una situazione un po' bizantina, però testimonia anche della difficoltà in cui versa il paese, del fatto che la presenza di Draghi, insomma, il Presidente della Repubblica, ma insomma, diciamo, le forze, alcune delle forze parlamentari intendono giocarsela fino in fondo, perché perdere Draghi significa anche dal punto di vista dei rapporti europei e internazionali subire un vulnus non trascurabile.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma. Carlo, hai parlato di possibili elezioni anticipate. È questo lo scenario più probabile o è possibile anche che ci sia un nuovo incarico di governo con il Parlamento attuale?
A norma di Costituzione, nel momento in cui il Presidente del Consiglio rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica le accetta, a quel punto il pallino torna nelle mani del Quirinale, il quale diciamo, può disporre di tutte le prerogative che la Costituzione gli consente, e quindi accettare le dimissioni e sciogliere le Camere, e sembra questo, come ripeto, lo scenario più probabile, visto proprio l'impraticabilità di campo, diciamo così, che si è verificata oggi con le forze politiche l'un contro l'altro armate, e riproponendo anche quel vincolo, quel legame giallo-verde che, con il quale è iniziata la legislatura. In fondo Salvini e Conte fecero l'accordo all'inizio della legislatura, adesso hanno fatto l'accordo per chiudere la legislatura, quindi elezioni anticipate. Oppure, anche alla luce di quello che dicevo prima, insomma, dei meccanismi parlamentari che non comportano l'uscita di scena obbligata di Conte, mantenere Draghi a Palazzo Chigi, perché comunque è una personalità di grande prestigio, e cercare di salvare il salvabile di quello che si può dei provvedimenti necessari del PNRR e del resto della legislatura. Ma può anche, come dire, provare a, dopo le consultazioni di rito, provare a dare un nuovo incarico di governo, per un governo che sia anche di minoranza, ma che porti il paese, appunto, alle elezioni o alla fine della legislatura, alla scadenza naturale. È molto complicato che questo avvenga. Lo scenario più probabile, tanto per essere chiari, sono le elezioni anticipate. Tutti i leader politici stasera hanno detto le stesse cose, cioè che si deve andare al voto. Però, insomma, le prerogative del Quirinale sono queste, e non escluso che, alla luce della situazione che si è creata, Mattarella cerchi di fare il possibile per tenere aperta la legislatura. Sappiamo che c'è da fare una legge di stabilità, cioè la finanziaria, subito dopo, a settembre, e quindi non mandare proprio in fumo il lavoro del governo fin qui fatto. Un percorso molto complicato, più da equilibristi che da politici, però insomma è un percorso che non si può escludere.
In conclusione, Carlo, hai già fatto riferimento a questo aspetto. C'è un lungo elenco di provvedimenti che con questa ormai probabilissima crisi verrà congelato. Sono provvedimenti che riguardano tante persone, penso allo Ius Scholae, penso al fine vita, ma anche si mette a rischio la continuità del PNRR, che lo ricordiamo sta facendo confluire verso l'Italia miliardi e miliardi dalle casse europee. Ci sono state dichiarazioni a questo riguardo da parte dei leader politici sulle occasioni mancate, sui rischi che l'Italia va a correre mancando queste opportunità?
Certo che ci sono state da parte di quei partiti, del PD, Italia Viva, e, insomma altri che hanno inserito il partito di Toti, insomma diciamo che è uscito dal centrodestra, tutti i partiti che hanno sostenuto, hanno votato a favore della fiducia proprio perché hanno paventato i rischi che la crisi e le probabili elezioni anticipate avrebbero comportato per la tenuta del paese. Insomma, non dimentichiamo, al di là dello Ius Scholae e di altri provvedimenti sui cosiddetti diritti civili, sui quali, che non sono d'iniziativa del governo, sono d'iniziativa parlamentare, quindi Draghi da questo punto di vista è sempre stato molto attento a dire non mi riguardano, cioè riguarda il Parlamento, poi se lo volete votare non si votano, io sono anche d'accordo, però insomma così non sono materie sulle quali si impegna l'azione di governo. Il problema vero è il PNRR, perché si tratta di definire un'altra cinquantina, se non ricordo male, di misure per attuare le riforme richieste dall'Europa, e sono le misure che poi servono per attuare le riforme, per ottenere poi i fondi europei. Insomma, in teoria, se non vengono attuate le riforme, lui potrebbe anche chiedere la restituzione dei soldi che ci ha dato, quindi insomma diciamo una situazione veramente molto complicata, e forse questa è la principale preoccupazione di Mattarella, per cercare di evitare che insomma il paese possa subire danni davvero devastanti da una crisi che insomma diciamo è generalmente anche dagli italiani, dall'opinione pubblica, considerata una sciagura, ma insomma che a questo punto sembra davvero inevitabile.
Grazie davvero Carlo Fusi. Carlo, una buona serata a te, a risentirci presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.